Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Si direbbe guest star la famiglia. Oggi parliamo appunto dell'importanza della famiglia e lo facciamo con Francesco Belletti, presidente del Forum delle Associazioni Familiari. Buongiorno presidente, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, si è concluso da pochi giorni un interessantissimo confronto, l'ottava assemblea di Gniezno che si è chiusa appunto in questi giorni in Polonia. I partecipanti al convegno e in modo particolare le famiglie della Polonia, è anche giunto il saluto del Papa in polacco. Poi Papa Benedetto XVI ha auspicato all'Angelus di domenica che questo incontro potesse appunto contribuire al rinnovamento della famiglia come comunità istituita da Dio e poi fondata sulla sua legge. Tra i momenti forti del convegno anche la marcia ecumenica della vita che si è snodata per le strade della città polacca, e poi all'assemblea è anche intervenuto il cardinale Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, e io vorrei farvi ascoltare un estratto del suo discorso. Sentiamo.
30 anni fa Giovanni Paolo II chiamava le famiglie a mobilitarsi per costruire una società più attenta ai loro diritti e doveri. Le famiglie, diceva il Papa nella Familiaris Consortio, devono essere le prime a far sì che le leggi e le istituzioni dello Stato non solo non danneggino, ma sostengano e difendano positivamente i diritti e i doveri delle famiglie. In questo senso devono crescere nella consapevolezza di essere protagoniste della cosiddetta politica familiare e assumersi la responsabilità di trasformare la società. Altrimenti le famiglie saranno le prime vittime di quei mali che si sono limitati a osservare con indifferenza. Questo appello non è caduto nel vuoto. Sta avendo una risposta sempre più vigorosa nelle associazioni familiari, che sono un altro seme di speranza per il futuro dell'Europa.
E quindi abbiamo sentito una parte dell'intervento del cardinale Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, all'ottava assemblea che si è svolta e si è chiusa da pochissimi giorni in Polonia, dal titolo La famiglia speranza dell'Europa. Il forum delle associazioni familiari italiano ovviamente combatte da 15 anni perché appunto quanto anche Giovanni Paolo II auspicava si realizzasse. Allora a questo punto chiederei un commento alle parole del cardinale Antonelli proprio al presidente Francesco Belletti.
Beh, intanto ascoltare queste parole è come un grande conforto e una grande responsabilità, nel senso che sentiamo una voce autorevole della nostra Chiesa che richiama questi valori, questi principi che i 15 anni di forum hanno tentato di concretizzare, però ci rendiamo anche conto che molto c'è ancora da fare. L'idea è che noi attraverso il forum, l'esperienza associativa, ma proprio nell'esperienza anche di essere famiglia responsabile socialmente, sosteniamo la presenza della Chiesa e contemporaneamente svolgiamo un lavoro di cittadinanza attiva, cioè fare famiglia, educare i propri figli, essere un soggetto attivo significa costruire dal basso la nostra società, la coesione sociale. Quindi riascoltare queste parole del Santo Padre, ascoltarle dal Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, ripeto, un conforto per quello che abbiamo tentato di fare, ma anche un grande compito oggi e domani.
Quali sono i fronti su cui voi rivendicate non solo diritti ma anche doveri?
Beh, diciamo che prima di tutto c'è proprio un problema di visibilità dell'esperienza familiare che è stata maltrattata o addirittura massacrata da questi ultimi 20-30 anni, cioè nel discorso sociale, nel discorso pubblico e anche nel nostro paese, nel modo in cui la politica guarda la famiglia, c'è una rappresentazione di famiglia come luogo cattivo, come luogo fragile, luogo della violenza, c'è sempre una caratterizzazione in cui sembra che fare famiglia sia un male nei confronti della felicità delle persone. Noi invece nell'esperienza quotidiana di tantissime famiglie siamo certi che fare famiglia è il modo con cui cercare la felicità e con cui garantire il benessere delle persone e della società. Quindi il primo è una sfida antropologica e culturale. Dire che l'uomo vive bene nelle relazioni di intimità, di responsabilità reciproca, nel dono, nella donazione reciproca, che è tipicamente l'esperienza familiare, che l'uomo da solo sta peggio, quindi non l'uomo contemporaneo che non vuole limiti, non vuole ordini, non vuole legami, vive peggio di un uomo che vive dentro le relazioni familiari. E quindi una grande sfida culturale. Poi in Italia la sfida della politica, cioè di provvedimenti che siano misura di famiglia. Il fisco, il mondo del lavoro, gli enti locali non sono per niente a misura di famiglia.
Tra l'altro, in questo periodo di elezioni amministrative voi avete elaborato un manifesto che è rivolto proprio ai candidati ai consigli regionali.
Sì, noi chiediamo una responsabilità personale, non abbiamo chiesto ai partiti di sottoscrivere il nostro manifesto o di mettere qualcosa nei programmi elettorali. Leggiamo i programmi elettorali e diremo quelli che ci piacciono e quelli che ci piacciono di meno, ma chiediamo ai candidati di sottoscrivere un orizzonte valoriale e un orizzonte di concretezza. Nel nostro manifesto chiediamo di difendere la famiglia fondata sul matrimonio, chiediamo di difendere la famiglia fondata sul rapporto d'amore tra l'uomo e la donna, le responsabilità genitoriali ed educative, e chiediamo anche iniziative concrete, per esempio tariffe che non penalizzino le famiglie numerose, strumenti per conciliare famiglia e lavoro, sostegno alla libertà di scelta per la scuola per tutte le famiglie. Ecco, quindi quello che abbiamo chiesto ai candidati in queste settimane e che stiamo continuando a chiedere è un'adesione dei valori e un'adesione a delle richieste concrete su cui poi misureremo coloro che verranno eletti.
Quindi voi cercate anche di formare l'elettorato, chi va a votare, cercate di costruire forse un criterio di scelta elettorale?
Beh, sì, noi non diamo indicazioni di voto, ma diamo dei criteri di
discernimento. Sì, per quanto riguarda i criteri appunto di cui lei
parlava. Esatto, perché la sottoscrizione del nostro manifesto per noi è l'adesione a un progetto culturale di presenza, e alle famiglie, alle persone chiediamo prima di tutto comunque di votare, nel senso che si tratta comunque di una responsabilità pubblica che anche alle famiglie spetta, altrimenti, come diceva il Santo Padre 30 anni fa, non potremo che lamentarci di cose che non abbiamo contribuito a cambiare.
Presidente,
e poi
prego.
Chiediamo che dentro la politica appunto si sia capaci di riconoscere chi già in partenza condivide questo nostro sfondo antropologico valoriale e chi invece è dichiaratamente su posizioni diverse.
Presidente, la interrompo, una seconda parte dunque del discorso in Polonia del cardinale Ennio Antonelli, sentiamo.
Le associazioni familiari di impegno civile coerente con il Vangelo chiedono un sostegno convinto e forte anche dalle comunità ecclesiali. L'azione pastorale a vari livelli, nazionale, diocesano, parrocchiale, dovrebbe motivare le famiglie ad aderire ad esse, alle associazioni in massa, perché una larga rappresentatività dia loro una maggiore autorevolezza ed efficacia. Da un potenziamento delle associazioni familiari trarrebbe giovamento anche il Magistero dei Pastori, che pur avendo tutto il diritto di intervenire nel dibattito pubblico sui temi di bioetica e di diritto familiare, vengono violentemente accusati di indebita ingerenza e di violazione della laicità dello Stato. I pastori, secondo la loro missione di proclamare la verità su Dio e sull'uomo e di educare le coscienze, dovrebbero soprattutto formare i cristiani laici, perché nelle cose temporali siano essi i protagonisti. È bene che i cristiani laici e le loro associazioni siano in prima fila e che i vescovi e i sacerdoti rimangano in seconda fila, o almeno non siano in prima fila, come purtroppo spesso succede, da soli.
Presidente, parole importanti, parole anche piene non solo di speranza ma di fiducia concreta nel presente.
Sì, diciamo che l'esperienza del forum e dell'associazionismo familiare è proprio un'esperienza di testimonianza e di fede vissuta per moltissime persone. Non c'è nessuna distinzione tra l'esperienza di fede e l'esperienza del costruire un asilo nido, dell'organizzare un servizio di cura, dell'aiutare le famiglie con figli disabili. È chiaro che questo richiamo del cardinale ci dà ulteriore spinta, perché ci restituisce nuovamente una responsabilità e ci dà anche la consapevolezza di appartenere a un popolo più grande, a un grande progetto, ci mette dentro saldamente nella dottrina sociale della Chiesa. Quindi non preoccupa tanto il chi parla prima, chi parla dopo. È chiaro che la voce di un pastore che si leva alta a denunciare una legge iniqua nei confronti della famiglia è un grande aiuto al nostro lavoro. Noi sappiamo che dobbiamo proprio spenderci quotidianamente nel normale lavoro del dialogare con chi ha responsabilità amministrativa, eccetera. Di fatto, in qualche modo, il forum ha un mandato politico che non significa entrare nei partiti, ma significa custodire il bene comune nel nostro paese.
E soprattutto far capire come la famiglia sia davvero un soggetto sociale, o il, mi verrebbe da dire, soggetto sociale fondamentale. Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, Francesco Belletti, buon lavoro, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Un altro mattatore a difesa della famiglia e della vita, Domenico Delle Foglie, portavoce di Scienza e Vita e direttore di un portale davvero interessante che consiglio sempre, www.piuvoce.net. Direttore, buongiorno.
Eccoci, buongiorno, un saluto a tutti.
Allora, come al solito, tiriamoci sulle maniche, che qui la battaglia è dura. Difendere la vita significa anche non accettare, per esempio, l'idea di una clinica di Londra, è notizia proprio di ieri, specializzata in fecondazioni artificiali, che ha deciso di mettere all'asta un ovulo. Questo per eludere la legge inglese che ne vieta la donazione, lo sto raccontando per chi non lo sapesse. Come allora si sono ingegnati? Una vera e propria lotteria degli ovuli. La vincitrice di questo discutibile concorso, leggiamo, potrà scegliere tra un parco di donatrici americane attraverso schede che contengono le loro caratteristiche personali, razziali, genetiche, intellettive. Poi si recherà negli Stati Uniti, in Virginia, dove subirà il trattamento di fecondazione in vitro. Che dire?
Sì, che dire? Che intanto per fortuna in Italia non è possibile. Ecco, cominciamo a dire questo, e cioè abbiamo una legge, la tanto vituperata, criticata, legge iniqua, legge 40, che in realtà, per esempio, su questo dice una parola chiara: non è possibile in Italia acquisto di ovuli umani. Bene? Quindi già un punto fermo a nostro favore per l'Italia, che è un po' in sintonia col sentire popolare, ecco, che è quello che non ama neanche per esempio la fecondazione eterologa, no? Cioè che non vuole che ci sia una persona terza rispetto alla coppia, no? Ma che dire? Dire che per esempio fare l'affermazione che abbiamo fatto sarà una donna da acquistare, ma chi l'ha detto? Perché il problema al fondo è che, come dire, l'idea di fondo è quella di portare la fecondazione fuori dal rapporto di coppia. Quindi in realtà il vero grande problema che c'è sotto, anche antropologico, sotto questa vicenda, che è da analizzare in tutti i suoi aspetti, che non è detto che lo acquisti una donna, potrebbero acquistarlo per esempio una coppia di gay. E questo è già accaduto, è già accade, quindi non è un fatto strano. Potrebbe quindi portarlo assolutamente al di fuori del rapporto della famiglia e della coppia in particolare, ma potrebbe anche acquistarlo una persona sola e poi poter ottenere un'inseminazione attraverso altre strade. Cioè, cosa voglio dire? Che questo, quanto accade a Londra, è solo la spia di una grande tendenza che nasce dietro la famosa cultura del gender, cioè della cultura del genere, che vuole in realtà come dire, attribuire nuove identità e nuove figure, e in questo caso, per essere chiari, non un padre e una madre, ma magari due persone dello stesso sesso. questo cosa comporta? Comporta una grande mutazione antropologica, ora rispetto alla quale forse noi che siamo, come dire, difendiamo quella che l'antropologia cristiana, che in sostanza si poggia su un cardine fondamentale che è quello del rispetto della natura e quindi anche della natura umana, noi diciamo che in fondo sarebbe tanto meglio che le persone, uomini e donne, decidessero molto semplicemente di avere i figli quando è il momento giusto, secondo i tempi della natura. Leggo oggi stamattina sul Corriere della Sera che nascerebbero in Italia 10.000 bambini in provetta, poi se si scopre il dato dell'infertilità è largamente dovuto al fatto che le donne superano la soglia dei 35 anni e quindi si cala ovviamente la possibilità di avere degli ovuli sani e comunque di averli assolutamente normali. Ora, cosa voglio dire con questo? Che bisogna recuperare un dato di normalità, che la vita di coppia dovrebbe tornare ad essere una vita normale dentro l'età della vita, dentro le età della vita.
Quindi accettare. Anche il passare del tempo, le stagioni della vita.
Del tempo, no, ma mi ricollego anche, ho sentito le parole di Belletti, anche fare politiche pubbliche che favoriscano la naturalità dell'esperienza umana. Che significa offrire ai giovani la possibilità di lavorare al tempo giusto, di mettere su famiglia al tempo giusto, di avere una vita di coppia relazionale, di relazione del tutto normale secondo i tempi della vita e non accettare quella che è poi la presunzione che sia la cultura a determinare la sessualità, sia la cultura sempre a trasformare l'uomo. No, guardate che c'è un dato di natura, natura e cultura dialogano insieme costantemente. Domenica ho assistito, posso citare un episodio, domenica ho assistito in TV, Rai 1, dibattito pubblico all'alba, alle 8 del mattino, una questione banale, quando avere figli. Ora ovviamente il parterre era costituito da donne, quasi tutte oltre i 40 e se non ai 50, che esaltavano il diritto di essere madri a 40, a 50 e anche oltre. Poi c'era una giovane scrittrice che ha fatto un libro nel quale dice sostanzialmente una cosa che per noi è assolutamente normale, ma facciamo al tempo giusto i figli, no? Perché non avere la soddisfazione di avere un figlio a 25 anni? No, perché oggi una ragazza deve essere guardata storta perché magari fa un figlio a 18 o a 20 anni, no? O a 23 o a 25 subito dopo gli studi, magari all'inizio dell'attività lavorativa. Allora tutte le donne contro questa collega. Allora, la domanda è, questo è il servizio pubblico RAI, allora la domanda è, mi chiedo, ma insomma, non dobbiamo ripristinare le condizioni perché la vita sia normale e nella vita normale c'è rimuovere gli ostacoli perché queste giovani donne possano avere i figli quando li desiderano e quando sono in età assolutamente fertile. Allora scopriremmo che dei 10.000 casi italiani, intanto già sulle percentuali non siamo d'accordo perché in realtà poi sappiamo nel 2009 sono nati 500.000 bambini in Italia, 90.000 da extracomunitari, immigrati che state sicuri non fanno la procreazione medicalmente assistita ma hanno i figli normalmente, quindi scendiamo a 400.000 coppie italiane, di queste 400.000 10.000, cioè siamo a livello del 2,4% della popolazione, cioè quasi in linea con la Svezia e non con la media europea che è dell'1,4%. Il che vuol dire che l'Italia è un paese che vuole rassegnarsi a essere vecchio, ad avere padri e madri vecchi che fanno anche fatica a svolgere la loro funzione educativa in pieno. Io credo che, come dire, senza voler comunque contrastare totalmente la cultura del desiderio, perché 30 anni fa questa prospettiva non c'era, le donne accettavano il dato oggettivo della possibilità di avere o non avere un figlio. Oggi questo, il desiderio si è espanso in maniera illimitata come tanti altri aspetti della vita, perché il desiderio è diventato una cultura dominante. Allora, credo che a tutti noi tocchi riaffermare, rimuoviamo gli ostacoli, facciamo che le nostre amiche, le nostre donne, le nostre mogli, aggiungo persino via le nostre compagne, quando non ci sia un vincolo, possano avere dei figli quando è il momento giusto per loro.
Che poi l'Italia, si sa, è il paese un po' delle contraddizioni, parliamo tanto, è che ognuno di noi sente la famiglia in modo particolare, di questo legame con i genitori, poi non si fa niente per la famiglia o poco.
No, devo dire la verità, io ho fatto il Family Day, sapete che nella mia avventura personale c'è anche quella di aver organizzato il Family Day, sono ancora arrabbiatissimo. la politica non risponde, e quindi so bene quello che fa il forum, e meno male che il forum esiste e che continua a fare le sue battaglie contro tutto e contro tutti e contro questa cultura dell'inganno, e anche molto un po' ipocrita, perché, come dire, non si può affermare ogni più sospinto che crediamo nella famiglia per poi, magari il giorno dopo le elezioni, ricominciare punto a capo a fare altro. Beh, basta, insomma, credo che abbiamo diritto ad avere il giusto rispetto per la famiglia, come prevede la Costituzione, con gesti e con politiche. Non bastano più le parole, per carità, basta.
Alla fine delle foglie, difendere la vita significa anche rispettare la natura, in un certo senso.
Assolutamente sì. Questo è, direi, nel cardine dell'antropologia cristiana, cioè noi sostanzialmente sappiamo bene che c'è una storia e un vissuto che ci appartiene, che si esprime anche in questo. E dalla natura, dalle regole della natura ci vengono, può essere un caso che il mondo sia stato costruito così? No, noi crediamo che ci sia una finalizzazione, ci sia stato un processo creativo. Allora, tutto ciò che può migliorare, ovviamente è benvenuto. Noi siamo totalmente d'accordo, perché noi siamo convinti che la scienza sia dalla parte dell'uomo, va bene? Ma la scienza, attenzione, non le tecnologie, perché si fa molta confusione fra scienza e tecnologia. Le tecnologie sono l'applicazione della scienza. Sulle tecnologie spesso, basta l'esempio del nucleare, non per tanto per capirci, può esserci un uso proprio, improprio, per l'uomo o contro l'uomo. Noi vogliamo una scienza amica dell'uomo, che favorisca l'uomo, la donna, ovviamente parliamo della persona umana, in tutti i suoi sviluppi, e sia alleata della persona umana, e quindi ne esalti il suo dato di natura. E anche di cultura, ma di cultura che è a servizio anch'essa della persona umana.
Io ringrazio Domenico Delle Foglie, direttore di piuvoce.net, un portale davvero interessante, numerosissime le firme che partecipano quindi a diffondere la cultura della vita e il rispetto alla famiglia. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a tutti voi.
Buon lavoro.
Grazie.
Termina qui Al di là della notizia.